Radio ad occhi aperti. Programmi regionali per il Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno, buongiorno da Daniela Picoi, in diretta e solo in studio dallo studio 5 della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, in onda grazie a Maddalena Lubini e a Paolo Cassano. La trasmissione di oggi sarà un po' diversa dal solito, nel senso che anziché terminare alle 12.30 dando la linea al GR, termineremo intorno alle 12.10 per restituire la linea a Radio 1 per un collegamento in diretta con il Parlamento europeo a Strasburgo, dove intorno a quell'ora dovrebbe iniziare a parlare il presidente Napolitano. Il suo discorso sarà centrato sull'imminente inizio del semestre italiano di presidenza della Comunità europea. Solo in studio perché oggi parleremo di due iniziative dell'Istituto regionale di studi europei per il Friuli Venezia Giulia di Pordenone, ovvero un corso di cultura economica. E poi vedremo come con la sesta edizione di Narratori d'Europa, Volti e Luoghi della Crisi, si vedrà come la letteratura in qualche modo è permeata da questa situazione che attanaglia da molto tempo l'Europa. Cominciamo a parlare di voglia di più Europa quale, avendo in collegamento Laura Zuzzi, presidente appunto dell'IRSE. Buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
E collegata con noi da Roma Anna Maria Simonazzi, docente di economia politica presso l'Università La Sapienza di Roma, è inoltre membro della redazione della newsletter di economia dal punto di vista femminile ingenere.it, che sarà la prima relatrice di quest'anno. Buongiorno professoressa Simonazzi.
Buongiorno a voi.
Come mai tutto questo interesse per la cultura economica, l'economia, dottoressa Zuzzi?
Beh, è una tradizione di molti anni dell'Istituto regionale di studi europei di Pordenone, proprio annualmente questo è il 30° di una serie di cultura economica. A dire il vero, quando l'abbiamo programmato insieme a quello del Volti e Luoghi della Crisi attraverso i narratori, non pensavamo proprio che in questi giorni, soprattutto anche in questo territorio nostro pordenonese, fossimo così attanagliati e disorientati da quello che sta accadendo, ma il nostro discorso era chiaro ed era chiaro anche che volevamo incominciarlo con la professoressa Anna Maria Simonazzi, che ringrazio veramente anche di questa ulteriore disponibilità e sarà qui con noi in persona giovedì 6 alle ore 15.30. L'abbiamo avuta proprio 2 anni fa in un'altra serie che si chiamava L'Europa Giusta e mi piace ricordare che lei aveva parlato di perché l'Europa si dimentica della lezione di Keynes. Ecco, ora ancora di più forse ne stiamo pagando lo scotto.
Ecco. Ricordiamo brevemente e poi darò la parola alla professoressa Simonazzi, che il 20 febbraio sarà di scena Francesco Marangon, docente di economia ambientale all'Università di Udine e presidente della Società Italiana di Economia Agraria, mentre il 20 marzo si potrà sentire Mario Pianta, docente di politica economica all'Università di Urbino, e l'ultimo incontro sarà con Chiara Mio, docente di economia aziendale all'Università di Venezia. Dunque, euro, austerità, crescita, cosa dovremmo chiedere perché tutti i paesi possano trarre vantaggio dall'Unione? Questo è il titolo dell'esposizione della professoressa Simonazzi. E l'argomento l'ha scelto lei o le è stato richiesto?
No, mi è stato suggerito dall'Istituto di Studi Regionali e però mi sembra che sia quanto mai tempestivo.
E certo.
Non solo per la crisi che ormai passiamo da tanti anni, ma anche forse in vista di questo semestre europeo in cui l'Italia si troverà a essere il principale responsabile e quindi avere anche un'idea di come vogliamo impostare questo nostro semestre potrebbe essere utile.
Può essere di una qualche utilità all'Italia presiedere la Comunità europea?
Ma nella misura in cui potesse cercare di dare proposte concrete, cioè questa presidenza è in realtà una cosa a rotazione, quindi non è particolarmente incisiva nei fatti, ma potrebbe diventarlo se per esempio avesse idee forti che potesse trasmettere, e tra queste idee forti c'è certamente la necessità di un maggiore coinvolgimento dell'Europa, cioè più Europa, non meno Europa, e in questo momento questo è un messaggio, mi sembra molto importante, perché in questi anni l'immagine dell'Europa è stata molto, molto discussa, diciamo, cioè è mancato una presenza in termini di solidarietà, in termini di condivisione, che non ha certamente aiutato quello che voleva essere l'iniziale ragione d'essere dell'Unione Europea, cioè una maggiore unione dei popoli. Quindi ricercare soprattutto una presidenza che venga dal sud e che rilanci questa idea di solidarietà, di unione, ma anche di politiche concrete, mi sembra potrebbe essere il messaggio principale.
Rispetto a questa crisi, voi economisti potreste rivolgervi ai politici e con il ditino a monitore dire la famosa fastidiosissima frase "io te l'avevo detto"?
Temo di no. Temo di no.
Siete stati colti di sorpresa un po' anche voi?
Ma diciamo che c'è la maggioranza, quella che gli economisti chiamano il mainstream, cioè l'idea prevalente in economia, è in parte forse responsabile. Questa crisi viene da lontano e possiamo dividerla in due parti: una crisi finanziaria che ha avuto l'epicentro negli Stati Uniti e che poi si è trasmessa a tutto il mondo e si è trasformata in una crisi reale. Ecco, l'idea che ha lasciato poi montare gli squilibri che hanno portato alla crisi finanziaria è stata l'illusione che si fosse finalmente battuto il ciclo, e è stato fortemente sottovalutato anche da parte della teoria economica la forza dirompente della finanza deregolamentata. Si pensava che i mercati potessero essere capaci di autoregolarsi, che quindi si dovessero togliere tutti i vincoli al controllo della finanza, e questo ha portato alla crisi dei mutui subprime, alla crisi che poi si è trasmessa, grazie anche alla liberalizzazione finanziaria, a tutto il mondo. Quindi in un certo senso una parte della teoria economica è stata responsabile di questa, diciamo così, crisi finanziaria. Anche per quanto riguarda la crisi dell'euro che si è poi innescata su questa crisi finanziaria, c'è una certa responsabilità, cioè l'euro è stato creato sulla base anche qui di un'illusione, cioè che bastasse mettere insieme paesi così diversi come la Grecia, la Spagna, l'Italia, con altri paesi con strutture molto più forti come la Germania, i paesi nordici, e che bastasse metterli insieme e dare a tutti un'unica ricetta, cioè cercare di battere l'inflazione, e poi i paesi avrebbero avuto una convergenza naturale, cioè la flessibilità dei prezzi e dei salari, se consentita, avrebbe permesso a tutti questi paesi così diversi come struttura, come società,
e anche come storia,
come cultura, di convergere. Ecco, questo forse è stato l'errore principale e la responsabilità principale degli economisti, che, va detto, avevano, quantomeno una certa parte, aveva preannunciato che ci sarebbero potuti essere problemi, e lì forse c'è l'altro grande difetto, che è quello della politica, che ha pensato che dal punto di vista politico si potesse arrivare a tappe forzate verso un'unione monetaria senza costruire quelle istituzioni, quelle politiche e anche di solidarietà che sarebbero state necessarie per tenere insieme poi davvero dei paesi così diversi, senza imporre quei sacrifici che poi la crisi ha fatto saltare. Stiamo parlando qui di un bilancio comune europeo, quindi di una politica fiscale comune, di tutte quelle cose che si è detto che gli Stati Uniti hanno e che in Europa non siamo riusciti a costruire.
E certo, in Europa forse le guerre, la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, in fondo hanno lasciato dei confini che sarà difficile togliere, se non fisicamente, almeno nel pensiero e nel tipo di vita delle persone.
Certo, ma proprio questo ricordo delle guerre, dei confini, delle rivalità, è stato l'elemento, la forza che ha portato alla volontà di costruire l'Europa, quindi una volontà diciamo positiva, cioè, che però non può essere semplicemente giocata su se stessa, bisogna dare anche le istituzioni economiche che riescano a reggere un'unità politica, in questo senso una banca centrale che badi davvero agli interessi collettivi, un bilancio europeo che si curi di equilibrare gli squilibri regionali, una politica economica europea, veramente europea. Ecco, io credo che se dalle macerie di questa crisi, che ha creato così tanti problemi e così tante diciamo così difficoltà alle popolazioni, soprattutto del sud, ma anche degli altri popoli, ecco, se da questa considerazione può venire uno slancio per un'azione concreta di politiche da parte dell'Unione Europea, allora forse si può andare avanti. E forse qualche segnale c'è, non solo per esempio dalla Germania, la nuova coalizione che cerca di vedere di rilanciare la domanda interna, il salario minimo, spese in investimenti sociali, forse anche questa idea che viene dalla Commissione Europea di una politica industriale comune, si parla finalmente di un industrial compact e non più soltanto fiscal. Di un fiscal compact, no? Cioè allora entrare davvero con politiche volte ad aiutare quelli che stanno più indietro, ad accelerare le tappe, questo potrebbe forse essere una soluzione che da una crisi ci porta a riaggiustare la tabella di marcia verso una direzione più solidale. Se manca questo, allora io non vedo prospettive positive per il futuro dell'euro.
Molto velocemente, a proposito proprio di futuro dell'euro e di soluzioni, fra poco parleremo dell'ultimo libro di Petros Markaris, Resa dei conti, che si apre con l'ipotesi che l'Italia sia tornata alla lira, la Grecia alla dracma e la Spagna alla peseta. Questa prospettiva le sembra una prospettiva percorribile e utile o dannosa, professoressa Simonazzi?
Percorribile, certo.
Tutto si può fare, bisogna vedere se serve.
Appunto, il problema è appunto valutare costi e benefici, da bravo economista, che possono derivare dalla via dell'uscita dall'euro o invece rimanervi dentro.
Vede più costi o più benefici?
Sul rimanervi dentro io ho già detto, sull'uscita, ma io credo che i costi siano molto elevati e le perturbazioni che vediamo adesso sui mercati dei paesi emergenti, tutti ormai alle prese con svalutazioni, con necessità di aumentare i tassi di interesse, ci fanno pensare quale potrebbe essere un futuro dell'Italia, della Grecia, lasciate a se stesse a dover gestire una moneta che non avesse più l'appoggio dell'insieme dei paesi dell'euro. Cioè svalutare vuol dire intanto non sapere quanto si svaluta, vuol dire avere inflazione, ma vuol dire dunque, come tutte le inflazioni galoppanti, che i risparmi verrebbero erosi in misura rilevante e in genere i risparmi che vengono più taglieggiati dall'inflazione non sono i risparmi di quelli più ricchi,
no, sono che i si piccoli sono già risparmiatori. Messi al riparo.
Sono i risparmi dei più poveri.
Quelli già tartassati dalle tasse.
Certo, no? Quindi avremmo fenomeni redistributivi dell'inflazione che ancora una volta vanno a danneggiare quelli che adesso sono più tartassate dalle tasse, ma che avrebbero veramente, potrebbero aver falcidiato veramente tutti i loro risparmi. E a fronte di questo avremmo un vantaggio della svalutazione, che però nella misura in cui anche la Grecia svaluta e nella misura in cui i mercati finanziari sono completamente in movimenti selvaggi, non sappiamo quali benefici fossero davvero derivarne, e soprattutto a chi andranno
questi benefici, su chi infierirà e su chi invece avrà certo, dei vantaggi. Io la ringrazio, professoressa Simonazzi, perché ci ha un po' traghettato verso la seconda parte di questa trasmissione, per sapere qualcosa di più rispetto a quel poco che abbiamo potuto anticipare oggi. Giovedì alle 15.30 vi invitiamo all'Auditorium Lino Zanussi presso il Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone. Grazie professoressa Simonazzi, noi adesso ci affidiamo al Pat Metheny Group che ci transita verso il secondo argomento di oggi. Ritroveremo la dottoressa Zuzzi e raccatteremo al telefono altri ospiti. State con noi. Lasciamo Pat Metheny e corriamo verso i nuovi ospiti che abbiamo raggiunto al telefono. Parte questo pomeriggio la rassegna, la sesta edizione di Narratori d'Europa, volti e luoghi della crisi. Ne parliamo assieme a Laura Zuzzi, che è rimasta con noi, ma ne parliamo con la curatrice, la professoressa Stefania Savocco, docente di italiano e latino al liceo scientifico Grigoletti di Pordenone. Buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno.
E i protagonisti, quattro saranno i protagonisti di questi incontri, ovvero Petros Markaris, poi greco naturalmente, poi l'11 febbraio Arnardur Indriðason con Cielo Nero, il 18 febbraio sarà la volta di Walter Sitti e il 25 febbraio di Nicola Lecca, l'unico autore che sarà fisicamente presente accanto ai suoi libri in questi incontri pordenonesi. Nicola Lecca ci sta già ascoltando, buongiorno Lecca.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Buongiorno, la lascio in ascolto così, così intanto è un po' come se li avessi tutti quanti seduti qui attorno a me. Poi intorno a mezzogiorno raggiungeremo anche telefonicamente Walter Sitti, che in questo momento è impegnato in un'altra diretta radiofonica con la radio della Svizzera italiana, ma si libererà verso mezzogiorno. Allora, Stefania Savocco, perché la scelta di questi autori?
Intanto perché l'IRS ha come vocazione cercare dei link, delle sinergie tra diversi ambiti e quindi ci sembrava opportuno studiare la situazione economica anche attraverso il filtro della letteratura. Se noi leggiamo termini come fair value, rating, offshoring o bolla speculativa, ne siamo ragionevolmente spaventati, sì. Ci inducono un atteggiamento di distanza. Forse avvicinare attraverso personaggi che sono della fantasia, ma in realtà neanche poi tanto, diciamo accosta queste vicende della crisi economica europea a quelle che sono le storie nostre concrete, alla nostra umanità. Quindi la scelta è ricaduta innanzitutto su Petros Markaris, che ha dedicato una vera e propria trilogia alla crisi, con prestiti scaduti, con l'esattore e con il recente resa dei conti. Il suo ispettore Kostas Karitos ci ha portato proprio lentamente su tutta la linea dell'evoluzione della crisi, che è greca ma che poi in controluce diventa italiana ed europea.
Poi cercheremo di conoscere meglio gli autori, io però la fermo un attimo perché vorrei chiedere alla dottoressa Zuzzi di raccontarci qualcosa sull'insieme delle iniziative che riguardano l'economia che ha in cantiere l'IRSE.
Sì. Sì, beh, io volevo solo riprendere un attimo brevemente questo concetto della pericolosità dell'uscita dell'euro che Anna Maria Simonazzi ha spiegato con molta competenza.
Non divaghiamo troppo perché abbiamo poco
ma
tempo.
Ma anche molto in maniera soft. No, dicevo, l'altro corso che va in parallelo a questo di narratori è Voglia di più Europa, quale Europa? Sì. E appunto dopo l'intervento di Anna Maria Simonazzi ci sarà un discorso tutto dedicato alla PAC, alla politica agricola comunitaria, che lo slogan è adesso una nuova PAC equa ecologica. È davvero così? Ci chiediamo noi insieme al professor Marangon in modo un po' ma anche questa è un'apertura a quelle che sono le opportunità, quindi anche le opportunità di lavoro nuovo per i giovani, ripartire dal cibo e dalla terra per un'agricoltura veramente strategica e che sia anche gestione del territorio in maniera sostenibile. Ecco, questo secondo incontro si lega a all'altro discorso. Come si lega il discorso delle quali vie di uscita dalla crisi in Italia e in Europa del professor Mario Pianta, che è proprio un discorso anche molto, molto radicale di come c'è bisogno di che l'Europa può diventare veramente un faro diverso per non aumentare questa globalizzazione delle disuguaglianze e arrivare veramente ad una governance anche di questo capitalismo un po' troppo lasciato incontrollato. E l'ultimo incontro, anche quello è molto di futuro e di prospettiva, oltre all'incontro sarà anche un vero e proprio convegno a più voci su quanto vale l'innovazione, quali priorità per rilanciare una crescita e uno sviluppo sostenibile, quindi agire localmente in sintonia con l'Europa, e questo è un discorso che è importante per il nostro territorio, per la nostra regione, e vorrebbe essere anche un messaggio che non si può fare solo dei piccoli interventi per tamponare la nostra crisi del manifatturiero, ma bisogna veramente guardare oltre a quale politica economica, a quale politica industriale vogliamo in Europa. Ecco, questo è un po' il filo conduttore di questo corso. Poi noi agiamo molto sui giovani, ecco, la cultura economica per noi è anche un cercare di fare andare i giovani attraverso il nostro ufficio Scopri Europa il più possibile d'estate all'estero, non soltanto per dei corsi di lingua standard, anzi sempre meno per quello, ma perché si sporchino le mani in qualche occasione di lavoro. Ecco, questo...
Io la ringrazio, dottoressa Zuzzi, corriamo velocemente perché dobbiamo incontrare degli autori. Grazie a lei, grazie al lavoro dell'IRSE. Tra l'altro i libri che ha scelto la professoressa Savocco credo siano anche molto appetibili per i giovani. Quest'ottica l'ha tenuta presente?
Assolutamente sì, specialmente il libro di Nicola Lecca dà una ventata di speranza, perché è la storia di un giovane che va a lavorare a Londra con un bagaglio di sogni, si deve scontrare sicuramente con le
regole. Parleremo con l'autore se non le spiace. Certo. Restiamo sui due autori che non interpelliamo invece, quindi Marcaris e Inridason. Ecco, vorrei, come lei farà poi all'incontro, leggere l'incipit di questo libro, che è appunto Resa dei Conti, edito da Bompiani. Lo tiene nella mano sinistra e lascia che il palmo della destra vi scivoli sopra delicatamente, come si fa per spianare un foglietto accartocciato. La destra le trema mentre lo tocca. «Ci credereste? Mi era mancato!» sussurra. Ciò che tiene in mano è un biglietto da 1000 dracme, del tutto identico a quello che circolava un tempo con il discobolo di Mirone. «Mamma, con questo biglietto da 1000 domani non potrei neanche prenderti un caffè», le dice Caterina. «Domani» significa proprio «domani», il 1 gennaio 2014. Oggi è l'ultimo giorno del 2013 e stiamo per tagliare la vasilopita, la torta di Capodanno, insieme a Fanis, Caterina e i nostri consoceri, Sevastì e Prodromos. Però per il barista sarà una bella soddisfazione incassare 1000 dracme per un caffè invece di 3 euro. Questa è l'atmosfera che si instaura in questo libro e nella casa del protagonista. E la vicenda, devo dire, ci fa un po' ricordare la tragedia, la la tragedia greca classica, non mancano né la hubris né la nemesi.
Certo, quindi proprio... innanzitutto perché ci sono i rapporti tra diverse generazioni, questo è uno dei luoghi comuni della tragedia. Poi perché, come spiega anche Margaris, ogni tragedia ha anche il suo risvolto, come dire, comico, il cosiddetto dramma satiresco. Infatti dopo la trilogia lui sta già lavorando ai crediti finali, l'ultimo dei quattro libri, perché sembrava una trilogia e sono diventati quattro, una tetralogia. Tant'è vero che è curioso, quando è stato a Pordenone Legge ha detto proprio, mi hanno chiesto, ma lei è sicuro che riuscirà a finire una trilogia prima la crisi durerà altrettanto? E lui ha detto, sperate solo che duri una trilogia. E quindi è assolutamente stato profetico. In questo libro poi ci sono proprio le manifestazioni, da una parte dei giovani che si sollevano contro la cosiddetta troica, l'Unione Europea, il Fondo Monetario, la Banca Centrale, e dall'altra ci sono i vecchi che sono andati a lavorare all'estero, che mettono in guardia dall'uscita dalla Comunità Europea.
Certo, ed è anche un libro che
è inquietante, insomma.
È perché torna comunque anche alla dittatura dei colonnelli.
Assolutamente,
e e a tutto quello che ne è stato all'uscita.
Al Politecnico, che assomiglia in modo inquietante al nostro 68, e anche a quello che è stato il tradimento di una certa politica di sinistra, che poi si è risolto invece in un fondo di corruzione, di evasione fiscale, che poi è all'origine della crisi attuale.
Certo, e questo tornerà anche ad emergere nel libro di Walter Siti, di cui parleremo nell'ultima parte della trasmissione. È sempre un clima giallo, è in Cielo Nero, edito da Guanda, di Arnaldur Indridason. Ecco,
Cielo Nero è Svortuloft, è una distesa di roccia lavica che si trova in nord Islanda, ed è anche il soprannome della Banca Centrale d'Islanda. L'Islanda ha vissuto un periodo di grande boom tra il 2003 e il 2007, poi un crollo economico nel 2008, le banche sono fallite e il popolo si è pronunciato con un referendum, quindi con una democrazia partecipativa, che può costituire ancora una volta una cartina di tornasole per quella che è la condizione che stiamo vivendo invece nel sud dell'Europa. E quindi ci sembrava anche opportuno vedere dei luoghi molto lontani dal nostro, ma che hanno vissuto, tendiamo a mitizzare, no, il nord, e che hanno vissuto percorsi analoghi. Questo giallo vive tutto su questo rapporto tra il cuore dell'alta finanza e piccole miserie di maldestri ricattatori.
Infatti, e direi che l'alta finanza arriva un po' dopo, quando ormai ci siamo tuffati appunto in quelle che lei ha definito piccole miserie, cioè tutta una serie di portati di vita assolutamente differente. Il protagonista è un investigatore, un poliziotto, Sigurd Uloli, che appunto si trova a navigare in certi momenti anche un po' a vista in questa realtà.
Certo.
In questa,
c'è una
in questa
storia
realtà
parallela di una, ahimè, una storia tragica di pedopornografia,
sì,
che fa riflettere molto su quelli che sono i finanziamenti che arrivano alle banche, che hanno un'origine inquietante, la droga, la pedopornografia, quindi il soldo si porta dietro anche una caduta di valori dal punto di vista dell'etica.
Sentiamo solo poco la voce dell'attore islandese, il suo stile è questo: estrasse la maschera di pelle dal sacchetto di plastica. Non era certo un'opera d'arte, non l'aveva rifinita bene come avrebbe voluto, ma doveva accontentarsi. Più che altro temeva di incappare nella polizia lungo la strada, ma nessuno gli fece caso. Nel sacchetto c'era altro insieme alla maschera. Aveva comprato due bottiglie allo spaccio statale degli alcolici, poi un martello da fabbro e dei chiodi alla ferramenta. Il materiale per la maschera l'aveva trovato il giorno prima da un grossista che importava pellame. Si era rasato con cura e aveva indossato i vestiti meno mal ridotti che aveva. Sapeva che cosa gli serviva e se l'era procurato senza alcuna difficoltà. La pelle, il filo e un buon ago da calzolaio. E soltanto poi, percorrendo le pagine del libro, vedremo che scopo ha Che scopo ha questa maschera? Indubbiamente. Oh, Nicola Lecca che ci sta ascoltando. Eccoci a lei e al suo La piramide del caffè, che è edito da Mondadori. Nicola Lecca sul suo sito si definisce uno scrittore nomade. Abbiamo visto che leggiamo della sua biografia, che tra l'altro ha abitato anche in Islanda. Che ricordo a lei dell'Islanda?
Allora, innanzitutto vorrei salutare gli ascoltatori del Friuli Venezia Giulia, a cui sono molto legato perché amo molto lo scrittore Sergio Mallini.
Sì, la casa nord-est.
Sì. E vorrei anche poter dire che ho deciso di fare qualcosa di curioso oggi, perché ho pensato di premiare uno degli ascoltatori, cioè chi meglio descriverà la foto che oggi ho postato su Facebook riceverà una copia in dono con dedica del libro, quindi mi piace coinvolgere sempre gli ascoltatori, avere un rapporto diretto con loro sia su Twitter che su Facebook, quindi mi sono permesso di fare questa piccola sorpresa.
Grazie.
Sì, è vero, ho abitato in Islanda per un lungo periodo ed era un paese molto particolare. Io ricordo che addirittura le banche promuovevano con dei manifesti pubblicitari il prestito ai minorenni per acquistare il computer, l'iPod e vari altri oggetti non assolutamente necessari. Quindi addirittura le banche accendevano dei prestiti ai minorenni. Ecco perché poi tutti questi prestiti hanno provocato anche le radici di una crisi che poi esplosa improvvisamente. Tutti avevano soldi. Ricordo che uno scrittore, Einar Gunnarsson, raccontava: questo è un paese in cui le collaboratrici domestiche girano in Porsche. E le banche prestavano soldi a tutti.
A tutti, certo. Creando i disastri che poi si possono immaginare.
Perché non li potevano restituire.
Infatti. Sono tanti i premi che ha ricevuto Nicola Lecca nella sua carriera di scrittore, e tra l'altro il premio Hemingway per una... all'età di 27 anni. Molto ha scritto dopo e questo molto è distribuito in 15 paesi europei. La realtà ungherese è una realtà che lei sente molto vicina. È ungherese, è Imi, diminutivo di Imre, che è il protagonista della piramide del caffè.
È sì, così. Io anche in questo caso, avendo abitato per più di un anno in 7 diverse città europee, mi è capitato di trascorrere un lungo periodo, quasi 2 anni in Ungheria, ho anche imparato a parlare un po' l'ungherese, che è una lingua affascinante, anche se difficilissima.
E parecchio, non somiglia a nulla di quanto noi frequentiamo abitualmente.
Almeno 1000 volte più difficile dell'inglese.
Certo.
L'Ungheria è una terra meravigliosa, è una delle terre più speciali e più uniche che io abbia conosciuto, anche grazie a un dato molto simile a quello della Sardegna, che è l'educazione profonda alla riconoscenza, l'orgoglio, però non l'orgoglio mafioso, l'orgoglio sano di una persona che ha dignità e ha voglia di essere ben rappresentato a se stesso e agli altri. E anche questo aspetto dell'ospitalità. Ho trovato che gli ungheresi sono veramente delle persone straordinarie, poi sono poco conosciuti in un paese visitato così superficialmente, Budapest, penso, pochissime altre città. Chi conosce bene l'Ungheria può dire di più. Io sento di poter dire che è una terra, come proprio anche il Friuli Venezia Giulia, magari non al centro del turismo, ma custode di grandi tesori.
A volte poco valorizzati, però ci sono e bisognerebbe trattarli bene e tenerli cari. Entriamo un attimo nel personaggio del protagonista, così come ce lo fa apparire Nicola Lecca, e nel primo capitolo di questo libro e dice, dunque Imre vuole andare a visitare il Museo dell'Infanzia di Bethnal Green. Nel Museo dell'Infanzia di Bethnal Green i visitatori si emozionano sempre per motivi diversi. Alle persone più anziane capita con i giocattoli antichi, i giovani invece rivivono il loro passato davanti alle ultime vetrine, quelle dedicate alle infanzie appena trascorse. Per Imi è diverso. Lui è cresciuto in un orfanotrofio e il museo non ha certo un reparto speciale per quelli che come lui, che da bambini hanno posseduto poco o niente, ma che in compenso hanno esplorato i boschi, nuotato nei laghi, incontrato cuccioli di daino, rincorso le lepri e giocato con i fili trasparenti dei ragni. Imi non ha mai conosciuto i suoi genitori, eppure è riuscito a essere felice comunque. E lo è anche oggi, mentre visita il Museo delle Infanzie Altrui. Adesso ha appena chiuso gli occhi. In quel buio forzato e provvisorio sta cercando le sue esperienze di bambino. Vuole farle rivivere con la memoria, per rendersi conto che il museo della propria infanzia, lui, lo porta dentro di sé. È un museo davvero unico e speciale. Esiste solo nei ricordi. E non si paga alcun biglietto per visitarlo. Questo suo libro, inserito negli altri quattro titoli, e credo che la professoressa Savocco sarà d'accordo, è veramente è una pausa di sorriso, e tra l'altro si chiuderà con un sorriso questa rassegna, perché in fondo questo bambino, che pure ha vissuto la tristezza, ha vissuto un'infanzia sicuramente meno felice di quella di tanti altri, proprio da questa infanzia probabilmente ha imparato a gioire per piccole cose, come può essere un tubetto di dentifricio con sui dinosauri, no Lecca?
Ma il pessimismo è nemico della felicità. Imi è un grande ottimista. Perché? Perché ha sofferto molto e ha capito che nelle circostanze avverse non conviene abbattersi, ma reagire. E quindi lui è abituato, sin da quando era bambino, a trovare un aspetto positivo in tutte le circostanze, anche in quelle più dure, più difficili. Ed è per questo che Imi è un protagonista che ha messo d'accordo in un'Italia in cui si litiga continuamente, in cui i talk show sono diventati dei mercati, in cui si strilla, in cui si urla. Imi, con la sua storia e la piramide del caffè, hanno messo d'accordo i critici dei giornali più diversi fra loro. Lei pensi, Il Fatto Quotidiano è Libero, Il Sole 24 Ore è L'Unità, Il Corriere della Sera, La Gazzetta, tutti i giornali fra loro molto diversi, che hanno apprezzato questo suo amare la vita in questo modo, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà che lui attraversa. E credo che questo sia un segnale importante, perché credo che l'ottimismo metta, forse sia una delle poche cose che metta d'accordo tutti, e che forse ha anche permesso questi nuovi sviluppi politici di queste ultime settimane, perché chi si è mostrato ottimista, positivo, ha avuto una vetrina importante, ha avuto visibilità improvvisa e potrebbe avere in mano la possibilità di cambiare questo paese.
Leggendo il suo libro ogni tanto ho pensato a un libro assolutamente diverso e ambientato anche in un mondo lontano. Sto pensando alla Città della Gioia, ambientato fra i poveri di Calcutta, appunto, di Le Pierre. Cioè il fatto di riuscire a tirar fuori la gioia, appunto, dal, che ne so, da un pezzetto di rame in più trovato nelle immondizie in mezzo alle quali si cammina scalzi, questi bambini camminano in mezzo alle immondizie per recuperare qualche materiale che abbia valore e poi rivenderlo, così come i piccoli ospiti dell'orfanotrofio in cui vive Imi per molti anni si accontentano di piccoli regali che molti bambini di città credo disprezzerebbero immediatamente.
Ah, di certo, io le dico con onestà che sono capitato per caso in un orfanotrofio ungherese, pensavo di trattenermi soltanto per uno o due giorni per scrivere un reportage per il quotidiano L'Unione Sarda. Però quando sono entrato in questo orfanotrofio e ho visto questa inspiegabile, misteriosa abbondanza di gioia che c'era fra tutti questi bambini che non avevano nulla, ho deciso di trattenermi fino a che avessi scoperto perché si poteva essere felice in un luogo di questo tipo, in cui sembrerebbe impossibile essere felici. Solo che questi segreti non si scoprono in due settimane, perciò alla fine ho fatto un po' i conti e mi sono trattenuto quasi 500 giorni. Però poi alla fine mi sono veramente convinto che la felicità c'entra molto molto poco con il possesso. Ora non so dire l'autore di queste parole, però mi sono state riferite proprio di recente riguardo la morte di Seymour Hoffman, l'attore più grande della sua generazione, morto per overdose.
Pochi giorni fa.
Sì. E la frase più o meno è questa, perdonate se non è precisa, e se non ne conosco la fonte, ma comunque non riusciremmo più a invidiare le persone potenti e famose se riuscissimo a leggere cosa c'è davvero nella loro anima. Ecco, io credo che il possesso non c'entri, posso dire nulla, no, non lo posso dire, però quasi nulla sì, dopo 500 giorni trascorsi in un orfanotrofio lo posso dire con certezza, non c'entra quasi nulla con la felicità il possesso.
Professoressa Stavocco, perché ha pensato di includere il libro di Nicola Lecca, che ricordo è La piramide del caffè Mondadori editore, fra i libri che parlano della crisi?
Perché è una voce di speranza, perché è il trionfo anche dei valori, dell'etica su quelli dell'economia, perché per esempio ci presenta lo scambio tra i ragazzi dell'orfanotrofio e invece quello che viene impedito come scambio, come solidarietà all'interno di delle catene multinazionali, in quel caso di caffetterie.
Dove lavora appunto il nostro giovane protagonista.
E quindi sono due mondi che corrono in parallelo e uno cerca di prevalere sull'altro, ma Imi riesce vittorioso e contagia col suo ottimismo anche le persone più disincantate e disilluse. Quindi dopo tanta amarezza c'è questa ricetta che in qualche modo permette, offre uno squarcio, no? Anche per le giovani generazioni, perché altrimenti sarebbe davvero triste per loro, sarebbe un cielo nero come quello prospettato dall'autore islandese.
Lei sta lavorando a qualcosa in questo momento?
Guardi, io sono uno scrittore lumacone, nel senso che ho impiegato 7 anni a scrivere.
Dal 2005 al 2012 ho visto, infatti.
Sì. 7 anni di lavoro, perché mi sono reso conto proprio di recente, mentre correggevo appunto alcuni capitoli di un nuovo romanzo, e mi sono accorto che un giorno ho lavorato interamente a 15 righe. Allora c'è una frase di Longanesi, credo, che mi piace molto, che è questa: tutta la mattina per mettere una virgola e alla sera l'ho tolta. Credo che sia un lavoro di artigianato quello dello scrittore, di artigianato made in Italy, come dire, di alta qualità, penso a una sciarpa di Ferragamo, piuttosto che non è uno può scrivere dei libri da discount, può scrivere dei libri di artigianato, e il libro di artigianato necessita di enorme lavoro, è come quelle persone che costruiscono a mano le selle per i cavalli o i pianoforti. Ci vuole tanta pazienza, tanta calma, bisogna leggere, rileggere, soprattutto mettersi nei panni di chi avrà questo oggetto in mano, avere il rispetto del lettore. E ripeto, io non ho mai ascoltato i miei colleghi, certi miei colleghi, anche molto conosciuti, che mi dicevano non rispondere quando ti scrivono i lettori, non avere un rapporto con loro. Io, anche grazie a questi nuovi social network come Facebook e Twitter, sono in contatto con tutti i miei lettori, rispondo sempre, anche se qualche volta è faticoso, ma credo che il rapporto tra scrittore
sia fondamentale,
un rapporto di serietà e di rispetto.
La devo salutare, i nostri minuti oggi sono meno degli altri giorni e quindi corriamo incontro a un altro ospite. Grazie a Nicola Lecca per
grazie
essere stato con noi. Arrivederci. E adesso reduce da un'altra diretta telefonica, benvenuto a Walter City, vincitore del 47esimo premio Strega con Resistere non serve a niente. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Oggi è richiestissimo, si riposerà domani?
Sì, ma ogni tanto ci sono degli strani ingorghi che succedono.
Ecco, allora, nell'intervento di apertura e anche più avanti abbiamo detto la parola corruzione.
Sì.
Ecco, e la parola corruzione è una parola contro cui va a sbattere Tommaso, che è il protagonista di Resistere non serve a niente. Ecco, perché è nato questo libro? Qual era l'esigenza che l'ha portata a fare questa esplorazione nel mondo?
Il libro è nato proprio dal bisogno di affrontare di petto il tema del denaro, perché io, che mi ero occupato per tanti anni del tema del desiderio, ho come l'impressione che in diciamo soprattutto negli ultimi anni, è come se tutti i desideri si fossero concentrati in questa cosa che è il denaro, come se la ricchezza fosse l'unico criterio di valore e ogni cosa desiderata si potesse comprare. Comprese anche le cose immateriali, tipo appunto comprare il consenso, comprare l'amore, la felicità e tutto quanto. E quindi mi sembrava che fosse un esito da un lato molto tragico, però in qualche modo inevitabile, di una corsa del desiderio verso una sua potenza infinita, diciamo così, che siccome si scontrava nella vita con dei limiti, perché naturalmente non possiamo mai avere tutto quello che desideriamo, il denaro dà questa specie di illusione residua che se abbiamo del denaro è come se avessimo una specie di potere infinito che ci consente di possedere tutto.
Un passepartout per la vita praticamente.
Sì, che crea diciamo una strana deformazione, un telefono che so, una strana deformazione.
Il bello della diretta.
Sì, per cui come dire, mentre si ha mi dà proprio fastidio, scusi, provo a uscire un attimo.
Grazie, la seguiamo per gli uffici della Radio Svizzera Italiana.
Esattamente. No, dicevo appunto crea una strana deformazione per cui come dire, si ha l'impressione che tutto sia monetizzabile, compreso i corpi.
Infatti, le chiedo che tipo di documentazione le è servita per scrivere questo libro?
Il libro è stato difficile naturalmente perché ho dovuto documentarmi sulla finanza di cui io non sapevo assolutamente niente.
E adesso che l'ha saputo è contento oppure un po' impaurito come potremmo esserlo anche noi?
Diciamo è un mondo molto affascinante, capisco come molti giovani possano esserne affascinati perché dà delle scariche di adrenalina enorme, uno si vede passare sotto le mani non soltanto delle quantità di denaro difficilmente immaginabili, decine di milioni di euro eccetera, ma ha come l'impressione di giocare un immenso videogioco però a contatto diretto con la realtà, come un risico giocato sulla realtà. Quando li vedi davanti a questi schermi di computer che spostano capitali a velocità di pochi secondi, certo si ha l'impressione che sia un gioco molto pericoloso ma anche molto adrenalinico.
Velocemente, professoressa Savocco, perché ha scritto il libro di Siti? Intanto ci informano che in questo momento sta entrando il presidente Napolitano al Parlamento di Strasburgo. Prego.
Ho scelto il libro di Siti perché il protagonista è malato di bulimia, ma è una bulimia che incarna le deformazioni del sistema economico, quindi è perché c'è una riflessione profonda anche sul legame tra il solido e l'immagine.
Si ritrova in questa definizione della professoressa Savocco?
Sì, magari se avessi fatto questo mi farebbe piacere.
Sulla scorta di quanto ha dovuto leggere per scrivere questo libro, legge le notizie economiche con un altro sguardo, professor Siti?
Ma sinceramente è stata un'immersione che mi è costata talmente tanto che adesso che ne sono riemerso cerco di stare un po' lontano dalle notizie economiche, anche se ogni tanto invece vedo che ci sono un po' di conferme, cioè per esempio questo rapporto tra finanza e criminalità che io ho solo ipotizzato nel libro perché naturalmente non ho nessun tipo di prova, però ho come l'impressione che qua e là qualche piccola prova stia emergendo.
Professoressa Savocco, il pubblico a cui lei ha pensato quando ha scelto questi quattro titoli, potrei interrompere da un momento all'altro?
Sì,
per ricollegarci alla rete.
È lo stesso pubblico di cui parla Margaris, sia i giovani che le persone che hanno vissuto una vita di sacrifici, perché ai giovani deve essere prospettata una possibilità e una speranza e alle persone anziane è data la dignità della loro esperienza e quindi restituita la dignità attraverso il racconto e la memoria di quello che hanno vissuto e che può servire anche come ricetta anticrisi.
Il protagonista di Resistere non serve a niente è un giovane, come vede i giovani in questo momento, Siti?
No, a dire la verità non è proprio un giovanissimo, diciamo, è un uomo intorno ai 30 anni. Io ho l'impressione che a questo punto però non sia tanto un problema di giovani e di anziani, anche se se ne parla moltissimo. Credo che la cosa più grave che sta accadendo adesso nella nostra società...
La devo interrompere, mi scusi, devo restituire...
Cioè
devo restituire...
Da una parte poveri dall'altra. Ecco.
Devo chiudere?
Sì.
Devo restituire la linea al nazionale, quindi ci ricolleghiamo con il Parlamento europeo a Strasburgo. Il presidente Napoletano sta per tenere il suo discorso in occasione dell'imminente inizio del semestre italiano di presidenza della Comunità Europea. Quindi ringrazio Stefania Savocco e Walter Siti collegati con noi. Grazie a quanti ci hanno seguito. Buona giornata. Grazie.